Noi siamo qui in onda surfando sul Vangelo, col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Siamo sulla riva del lago, l'appuntamento era qui, no Marco? Sì, ok. C'è chi rammenda con filo e lago al lago e il salvagente prova a ricucire oggi, nel tuo messaggio di oggi Marco, uno strappo profondo, una lacerazione, come dire, esistenziale, sopravvenuta da diversi millenni tra il padre e quelli che potenzialmente, magari anche noi, potrebbero essere senza sforzo alcuno e senza esibire documenti comprovanti o compromessi, figlie e figli. Ecco, siamo sul confine, sì, perché Marco, tu ci presenti Gesù sul confine, sul lago, la gente, la folla, arriva e osserva la riva del lago, del mare, che è segno del confine tra cosa? Tra la terra promessa, la terra di Israele, la Heretz, come la chiamano, e poi tutto il resto del mondo, cioè tutto il resto del mondo che era destinato, secondo una certa ottica, ad essere perduto. Bene, il salvagente, che sta sempre al confine, perché l'identità si ritrova solo al confine, non sull'acqua bassa, ma quando ci si spinge in là, quando si fanno delle belle bracciate in mezzo al lago, ebbene, l'identità si forgia al confine e Gesù, il salvagente, vuole andare fino in fondo, fino al di là del perimetro addirittura. E l'identità la si scorge quando lo sguardo spazia in avanti, non quando ci si sofferma esclusivamente sul passato. C'è tutto un avvenire, tutto ciò che deve venire, che ha a che fare con questo messaggio di oggi. Noi tutti, noi viventi, siamo fatti più di avvenire, questo ci tenevo a dirlo, lo ripeto, noi tutti, noi viventi, siamo fatti più di avvenire, anche i credenti, che di presente o di passato. Pensaci, pensaci su. Io ci penso, Marco, e ci penso da quando tu continui a inviarmi puntualmente i tuoi messaggi, come questo di oggi, al numero classico di RWS. Senti come suona. 342-927-36, lo ripeto perché suona proprio bene. 342-927-36. Io non vedo l'ora di leggerlo questo messaggio e di sentirlo. Mi scrive stamattina un certo Polifemo da Nisida, nell'arcipelago dell'Italia del Sud. Non vede l'ora di partecipare emotivamente anche lui alla nostra trasmissione. Caro Polifemo, ecco qui il messaggio. Chi ha occhi veda, o a chi ha occhio veda, chi ha orecchie ascolti. Di nuovo cominciò a insegnare vicino al mare, ma si congregò attorno a lui una folla grandissima. Egli allora salì su una barca e si mise seduto in mare. Cioè, era seduto sulla barca, ma la barca era in mezzo al mare. Tutta la folla rimase a terra, di fronte al mare, appunto, al lago. Ed egli prese a insegnare loro molte cose con parabole. Nel suo insegnamento disse loro, ascoltate. Una volta uscì il seminatore a seminare, accadde che, seminando qualcosa, cadde lungo il cammino, arrivarono gli uccelli e se lo mangiarono. Un'altra parte cadde nel terreno roccioso dove c'era poca terra. Poiché la terra non era profonda, va da sé, spuntò subito. Ma quando uscì il sole bruciò e per mancanza di radici seccò. Un'altra cadde tra i rovi, spuntarono i rovi, la soffocarono e non arrivò a dare frutto. Altri grani invece caddero nella terra buona, io direi finalmente. E germinati e cresciuti diedero frutto, producendo 30 per 1, 30 per 1 quanto fa 30, 60 per 1 uguale fa 60, 100 per 1 sempre 100. E aggiunse, chi ha orecchi per udire, ascolti, o chi ha occhio per guardare, caro Polifemo, guardi. Marco, perdonami se interrompo la riflessione, ma a me interessano moltissimo queste parole qua. Ed egli prese a insegnar loro molte cose con parabole. Il salvagente comincia ad insegnare e propone il suo messaggio in bottiglia, ma non sigillato, lo fa desigillandolo con le parabole. Che cosa sono le parabole? Quelle padelle che servono a ricevere messaggi satellitari e sono sopra i tetti? No, 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 no. Preciso che Marco non sa nulla di messaggi satellitari e la battuta non la coglie nemmeno. È un ragazzotto sveglio il nostro Marco, ma qualcosa gli sfugge, normale sia così, è nato 21 secoli fa. La parabola mi fa mi fa segno di là del vetro della regia, è un racconto fittizio, inventato e cifrato, che mette in risalto simbolicamente i tratti che spiegano una situazione o chiariscono bene una dottrina, un modo di agire, un insegnamento. E questo deve essere chiaro, eh? Qui siamo in onda, surfando sul Vangelo col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Parabole, 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 Marco, solo parabole. Parabola non vuol dire altro in latino che parola. E quindi la parabola è fatta di parole, le parole sono delle parabole. Il salvagente dalla barca, il salvagente che è quello che fa rima con più, no? Che è Gesù. Il salvagente pronuncia parole, parabole, insegna alla folla rimasta sulla riva del mare. Lui è in barca, in mezzo al lago, e insegna con parabole, con parole. Parole, 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 parole tra noi. Fa il ritornello di una delle canzoni più famose della tradizione così musicale italiana, musicale leggera, ma potrebbe girare anche con parole, 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 parole d'amor. Ecco, d'amor, questa licenza poetica, questa troncatura della parola amore per farla suonare meglio con tutte le altre parole che fanno rima. Amor senza la A finale è troncato, ritengo, ma suona meglio, suona più musicale, più poetico. Ecco, il salvagente usa questo stile in opposizione per rispondere in qualche modo al modo classico di parlare religioso. Marco, io ho trovato assolutamente illuminante questo tuo passaggio qua, che voglio leggere, se mi permetti. Ok, va bene, lo faccio. Certi maestri della legge, che erano venuti fin da Gerusalemme, dicevano: Belzebul, il diavolo è dentro di lui, è con l'aiuto dei capo dei demoni che egli ha il potere di scacciare i demoni. Allora Gesù si rivolse alla gente e si mise a parlare servendosi di parabole. Com'è possibile che Satana scacci via Satana? Beh, i religiosi dicono, e il salvagente invece racconta parabole, e la gente apprezza moltissimo. Come si parla per radio, nelle chiese, nella religione del Vangelo? Si spiega, si disserta, si intervista, e tutte cose giuste, ci mancherebbe. Lo si fa di continuo, perché lo stile sicuramente è autorevole, coniato dall'opinione pubblica, e ci sta. Ma il salvagente cambia tutto, cambia le carte in regola. Lui parla parole di parabola. Marco, te la sai lunga. Le tue critiche arrivano dritte e chiare al centro del bersaglio vivente, dritti e sicuri partono i siluri. La folla si congrega, scrivi, no? Sente il desiderio di ascoltare un nuovo modo di comunicare, di un leader che si propone di riformare il sistema classico e faccia cessare quell'oppressione, quell'ingiustizia pesanti che questo esercita da tempo immemore. E questa è la tua critica, vero Marco? Forse a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. È questo che tu vuoi far risaltare ricordando gli insegnamenti che hai ricevuto dai tuoi stessi maestri, da quelli che hanno ascoltato con attenzione le parole, ossia le parabole del salvagente, cioè del maestro. La tua critica all'establishment religioso dell'epoca, e forse anche di oggi, denota anche, e forse o senza forse, che alla tua epoca, nella comunità destinata, la comunità destinataria prima alla quale tu rivolgi il tuo messaggio, c'erano ancora gli stessi problemi, le stesse divisioni e le stesse aspettative da almeno due gruppi diversi. C'era chi desiderava una pratica religiosa formata, pulita, ben piegata, intransigente, minuziosa e diligente, e chi invece magari ne sentiva il peso eccessivo e amava magari ascoltare parabole tratte dalla vita corrente, non impositive ma molto riflessive. Ecco, il salvagente, questo è il dato certo, propende da una parte, insegna loro molte cose con parabole, questo è chiaro. Considera lo stile il mezzo più adatto per presentare il message in the battle, come cantavano i Police tanti anni fa alla folla, quello delle parabole. Ritiene che la folla non sia pronta per ricevere una comunicazione diretta, aperta, Non credo fosse questa la sua preoccupazione, almeno quella principale. Lo stile senza stiletto da lui coniato, senza uno stile stilettato che si pianta sullo stomaco, che non tira le file, non comanda una morale, non la impone di certo, bene, lui propone qualcos'altro, propone con forza, certo, ma lascia liberi. Mi pare un passo in avanti notevolissimo, caro Marco. Il salvagente sulla barca è avanti, avanti a tutti, molto, molto avanti. Ciao a tutti, siamo in onda, surfando sul Vangelo, col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Che cosa disse loro il salvagente, Marco? Marco? È disattento, Marco, da dietro il vetro della regia. Aspetta che batto un attimo. Marco? Ah, ecco. Che cosa disse loro il salvagente? Loro chi? Alla folla, che è in riva al mare, che è un lago, che è il confine tra Israele e il resto del mondo, che è il luogo nel quale il salvagente è costretto a ritirarsi per non soccombere prima del tempo alla condanna a morte già decretata, non dal giudizio ma dal pregiudizio dei religiosi che hanno messo una taglia sulla sua testa, reward, dead or alive, e disseminando i manifesti su tutti gli alberi chiodati del paese, come nei western. Nel suo insegnamento disse loro: ma tu, Marco, non esponi per filo e per segno il suo insegnamento, l'insegnamento del salvagente, non lo esponi per filo e per segno, per filo e per ago, al lago. Il salvagente vuole ricucire lo strappo e lo fa con le parabole. Ecco una bella parabola su RVS, quello che volgarmente si chiama peccato, e non è altro che la lacerazione di una relazione, e ci vuole un sacco di pazienza e coraggio per ricucirla. Mica è così facile. Si cuce senza ditale, ci si ferisce le punte delle falangi, l'ago si incastra, non so se ti sia mai successo, Marco, tra l'unghia e l'indice, e la cruna scava fossette sul polpastrello che poi diventa bluastro del pollice che spinge verso l'alto. Ecco, Gesù, il salvagente, è al lago e ricuce con filo, col suo filo, col filo della rete di pesca e con l'ago grosso, e lavora di fino, eh? Ascoltate, una volta uscì il seminatore a seminare. Cosa c'entra il seminatore sul lago? Lo sa solo lui, però anche la folla lo sa perché lo segue con grande attenzione. Esce perché in casa non si può mica seminare per bene, e quindi il seminatore esce. Il salvagente non è di questo mondo, è dovuto uscire anche lui di casa per poter seminare, per poter camminare sulla terra nuda a piedi scalzi e le sacche piene di parabole da seminare, le parabole del regno. Il figlio è uscito dal padre ed è venuto nel mondo per seminare che cosa? La salvezza. Lo fa in modo sconsiderato perché sparge il seme su molti terreni infruttuosi per diverse ragioni. Guarda che lo spazio che hai occupato a descrivere i terreni infruttuosi, caro Marco, è moltissimo nella parabola. Ti dedichi poco all'epilogo finale, quello gioioso. Mentre seminava, una parte di semi andò a cadere sulla strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Una parte andò a finire su un terreno dove c'erano molte pietre e poca terra. I semi germogliarono subito perché la terra non era profonda, ma il sole seccò tutto. Un'altra parte cadde in mezzo alle spine, crescendo le spine soffocarono i germogli e non li lasciarono maturare. Strada, terreno pietroso, spine. Ma quanta fatica ha fatto ad attecchire sto seme? Quanti semi sono stati sprecati in terreni poco fertili? È questo il centro della parabola, credo, Marco. Senza dubbio alcuno, almeno per me, che sono pieno di certezze. Lo spazio preso e occupato da questa infruttuosità, dall'insuccesso, è molto maggiore se paragonato, è molto più pesante se pesato rispetto all'epilogo del racconto. Tre versi interi numerati dal 4 al 7 per dire e ribadire lo smacco di molte seminagioni senza frutto. Ma il verso 8, ecco il miracolo. Sì, lo voglio chiamare proprio miracolo. Il miracolo della sovrabbondanza stupefacente, della resa del seme caduto sulla terra buona. Alcuni semi, infine, dice così il tuo messaggio, Marco, alcuni semi infine caddero in un terreno buono i semi germogliarono, crebbero e diedero frutto. Alcuni produssero 30 grani, altri 60, altri persino 100. Che vuoi dire, Marco? Che ogni spreco apparente e ogni sacrificio sono ripagati o possono essere ripagati da questa prospettiva positiva che impedisce di rinunciare a seminare? Sì, perché se uno solo dei quattro terreni può essere terra buona, l'infruttuosità degli altri è ampiamente ripagata. E se è così, non è assurda per nulla questa semina, dovunque. Come dice il salvagente Marco, ascoltate. Ascolta Israele, Shema Israel. Era così, in questo modo, con queste parabole che i profeti chiamavano il popolo a raccolta nel nome di Dio. Meditate, gente, meditate. Voi che seminate, meditate, gente, meditate. In onda, surfando sul Vangelo col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, ci sentiamo di volare più leggeri come la donna cannone che non torna più. Che fai su RWS? Noi si semina perché solo chi semina raccoglie. Magari non sarà lui stesso a raccogliere, sarà un altro o un'altra, ma che ci importa? Tu semina e non pensarci più. Certo, nel passato, non va dimenticato questo Marco, questo ragazzotto di 21 secoli che ci manda messaggi tutti i giorni qui in redazione, nel passato il seme che veniva seminato era il seme che non veniva macinato, questo va ricordato, eh? Rimaneva ben custodito tutto l'anno dentro un sacco per quello scopo. Fame o non fame, quella semenza non poteva essere macinata e non poteva essere cancellata la speranza del nuovo raccolto. E questo nostro seminatore parabolico semina a tutto spiano in ogni ordine di terreni. Fa lo stesso per lui, via, 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 via con la semina. Strada, terreno pietroso e spine. Prima di trovare un terreno buono ce ne vuole. Alla fine della parabola, al verso 8 di questo capitolo, mentre seminava, una parte dei semi andò a cadere sulla strada, vennero gli uccelli e la mangiarono, una parte andò a finire su un terreno dove c'erano molte pietre e poca terra, i semi germogliarono subito perché la terra non era profonda, ma il sole quando si levò bruciò le pianticelle ed esse seccarono perché non avevano radici robuste. Un'altra parte cadde in mezzo alle spine. Crescendo, le spine soffocarono i germogli e non li lasciarono maturare. Alcuni semi, dulcis in fundo, alcuni semi infine caddero in un terreno buono. I semi germogliarono, crebbero e diedero frutto. Alcuni prodossero 30 per uno, altri 60 per uno e persino 100 per uno. Ecco, semina la speranza. Seminare la speranza è un'attività. È un'attività all'opera, non all'opera, ma all'opera. Non può rimanere chiusa nel sacco, va rischiata e raschiata dalla gola e dal fondo di questo sacco preziosissimo. Il salvagente mi insegna, almeno in questo tuo racconto, Marco, mi insegna la speranza come RWS, prima di salire sulla tavola da surf, sulla riva e poi dalla barca in modo nuovo, e lo fa come in parabole, come noi stiamo surfando in parabole sul Vangelo. E prima insegna in modo convenzionale dalla riva, parlando con i giudei che lo ascoltano, che erano abituati a un certo tono, a una certa etichetta, ma quando arrivano quelli da fuori, ecco che conia un modo nuovo di parlare, figurato questa volta. Per il salvagente ci sono due categorie di uditori, quelli ai quali può parlare apertamente e la folla alla quale si rivolge solo in parabole. Però è anche vero che quelli che lo ascoltano apertamente capiscono apertamente quasi nulla. È stato così, Marco, vero? Sì? Ho letto un pochettino più avanti, ho sbirciato l'altra pagina e tu rimarchi abilmente così. Più tardi, quando la folla se ne fu andata, i 12 discepoli e quelli che stavano con Gesù gli fecero delle domande sulle parabole. E gli disse: a voi Dio fa comprendere il segreto del suo regno, per gli altri invece tutto rimane sotto forma di parabola, perché come dice la Bibbia, guardano e guardano, ma non vedono. Ascoltano e ascoltano, ma non capiscono. Altrimenti tornerebbero verso Dio e Dio perdonerebbe, Marco, i loro peccati. Ecco la parabola del seminatore. Che parabola strepitosa. Marco, hai scritto veramente una parabola strepitosa. Certo, lo so che non l'hai scritta tu inventata di tuo pugno, ma tu hai voluto ricordarla. E poi te la copiano sia Matteo e Luca, i tuoi colleghi che vengono molto dopo di te e prendono il tuo bignami, il tuo Vangelo ristretto, come il caffè ristretto, e lo macchiano con altre aggiunte. Chi aggiunge questo, chi aggiunge quello, chi aggiunge il latte, chi aggiunge il cacao. Però la parabola del seminatore, che è pressoché identica in tutti i Vangeli sinottici, è davvero una parabola strepitosa. E già mi immagino la parabola del seme, no? Questa curva che il seme fa quando precipita, lasciato dalla mano sapiente, che semina a spaglio sul campo e fa la sua parabola e cade su tutti i terreni, ma la sua gioia quando trova un terreno finalmente fruttuoso, un terreno finalmente dove è possibile mettere su famiglia. Questo messaggio non è proprietà di Israele, ma di tutti coloro che ascoltano questa parabola e si riflettono nel suo significato e nel suo appello.